cultura che non ti aspetti.
Oggi parliamo di babeli del linguaggio che sono in via d'estinzione, di mostre fotografiche dedicate ai giardini, di autenticità e poesia, di pastoni AI e di Rocky. Su Rocky non dirò altro, ma vi lascio la sorpresa, vi dico solo che ne parleremo intorno alle 6:10 di questa sera. Intanto questa è K, io sono Marco Pagani, è un piacere essere qui di nuovo insieme su Rete 2 per quest'ora e mezza che, come dicevo, inizia tra poco partendo da uno studio appena uscito su Science che smantella una credenza abbastanza radicata, ovvero quella che più passa il tempo e più diminuiscono le lingue parlate nel mondo. In realtà non è esattamente così. Molto anticamente, se andiamo indietro nell'Olocene, le lingue erano molto meno di oggi, erano molto poche, poi sono esplose durante un determinato periodo e hanno cominciato a ridursi molto prima dell'età coloniale. Ne parleremo con Antonio Dini, che a questo ha dedicato un'interessante ricerca. Alle 5:20 poi per gli anacardi raccontiamo una mostra fotografica di una artista inglese, una fotografa, e che ha fotografato il suo giardino, e le foto sono molto interessanti, ne parleremo con il curatore. Alle 5:35 poi i libri di Nero su Bianco, oggi in particolare con Claudio Visentin parleremo di una città, partiremo da una città, la città è Socotra. Poi alle 5:50 per lo spazio editoriale K in Libertà parleremo di AI Slop, ovvero questo neologismo, questo anglismo da poco utilizzato, che parla di questa sbobba AI, la sbobba dell'intelligenza artificiale, questa robaccia che si confeziona un tanto alla tonnellata con l'intelligenza artificiale e ha già saturato la nostra voglia di vederne di nuova. Parliamo di quei video fatti con gattini finti che ballano col cappellino, ce ne sono di tutti i colori. Ne parleremo più tardi, intorno alle 6:55. Poi alle 6 i consigli oggi dedicati a Un altro vero, poesia e autenticità come dialogo e ricerca, che è un saggio scritto a quattro mani da Laura Di Corcia e Maria Borio, ed entrambe ci parleranno appunto di questo interessante approfondimento intorno al rapporto tra poesia, verità da un lato e autenticità dall'altro, perché anche verità e autenticità non sono la stessa cosa. Alle 18:15, come dicevo, parliamo di Rocky, ma non dico altro, non aggiungo altro, perché sarà Barbara Paltenghi Malacrida a dire tutto. Partiamo con la musica. Il primo brano di oggi è Tracy Nelson con Compared to What.
Possession is a motivation, it's hanging up the goddamn nations, like we always end up in a rut. Everybody now trying to make it real compared to what. Slaughterhouse is killing whores, twisted children killing frauds, dumb folks in an orange fold. Kissing doors, ain't that Cheeto love that stinking mud? I don't need it. Trying to make it real compared to what? Nobody rhyme or reason. To have one doubt, they call it treason. With chicken feathers waiting to get blood. Trying to make it real compared to what? To be some kind of nut, I can't use it. Trying
trying to make it real compared to what?
Where's that bee and where's that honey? Where's my God and where's my money? Unreal values, crass distortion. Unwed mothers need abortion. Oh, white men done really run amok. I can't believe it. Trying to make it real compared to what?
La prima pagina di oggi alle 17.08, come dicevo, ci porta su Science, dove uno studio uscito da poco smantella una credenza piuttosto radicata nel pensiero comune sulla quantità di lingue diverse che parliamo nel mondo e sul modo in cui queste lingue si sono evolute, sono comparse e poi sono scomparse. Pare infatti che, prendendo in esame la nostra epoca a partire dall'inizio dell'Olocene, quindi dopo l'ultima glaciazione 12.000 anni fa fino a oggi, le lingue abbiano fatto un percorso diverso da quello che pensavamo fino a poco tempo fa. L'estinzione di interi ceppi linguistici, tanto per cominciare, non sarebbe un fenomeno solo moderno, coloniale, per quanto negli ultimi secoli sia accelerato, ma arriva da più indietro. Allora, io mi fermo qui e lascio la parola, intanto lo saluto prima cosa, allo scrittore e giornalista Antonio Dini, che sulla sua newsletter, alla quale vi potete iscrivere andando sul sito antoniodini.com, ha dedicato all'argomento alcune riflessioni che vi vogliamo riproporre in questa pagina. Antonio Dini, buonasera, benvenuto a K.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, io ho anticipato per sommi capi di cosa parla questo studio, chiedo allora a te di raccontarci più nel dettaglio che cosa dice, che periodo prende in esame. Io dicevo, l'estinzione non è solo frutto del colonialismo, anche se ovviamente una grossa parte di responsabilità c'è anche qui, ma arriva anche da molto più indietro.
Esatto, questo studio qui è molto interessante perché sostanzialmente rimette in prospettiva un fenomeno, quello dell'evoluzione delle lingue, sul quale possiamo fare solo delle ipotesi, perché non ci dimentichiamo che studiare delle lingue che non hanno mai avuto una base scritta, in realtà si fa indirettamente, non si può fare direttamente, perché se non ci sono più persone che le parlano non ne abbiamo più traccia. Allora che cosa succede? Questo studio utilizza in realtà una serie di informazioni che provengono da ambiti molto diversi. L'archeologia è uno studio di tipo quantitativo, uno studio di tipo evoluzionistico, utilizza la demografia e la statistica e ricostruisce periodo per periodo, da 12.000 anni fa fino sostanzialmente ad adesso, quante sono state statisticamente, probabilmente, con una notevole verità, diciamo, in questo calcolo, perché è un calcolo che è stato molto ponderato, le lingue parlate da dei gruppi umani. Per dire, noi oggi abbiamo nel mondo circa 7.500 lingue, non tutte sono alfabetizzate, ma buona parte sì, o comunque sfruttano l'alfabeto latino. All'inizio dell'Olocene, quindi 12.000 anni fa, secondo le stime di questi studiosi, le lingue erano molto meno, erano tra le 4.500 e le 6.000, e già questo è interessante perché vuol dire che ci sono più lingue adesso che non all'epoca. L'umanità all'epoca però era composta da molte meno persone, stiamo parlando di 4-6 milioni di persone rispetto agli 8 miliardi di oggi, quindi percentualmente il numero di parlanti di ciascuna lingua rispetto al totale dell'umanità era molto maggiore. E poi che cosa succede? Succede che le lingue esplodono, aumentano tantissimo l'aumentare dell'umanità nei successivi 10.000 anni fino ad arrivare a circa 3.000 anni fa, quando nonostante ci fosse già la scrittura, nonostante ci fosse già l'agricoltura, si fossero organizzate le società, questo numero comincia a decrescere in maniera velocissima. Qui abbiamo le tracce archeologiche, gli studiosi hanno messo insieme tutta una serie di informazioni. Il motivo per cui questa cosa succede fondamentalmente è che si creano delle forme di coordinamento che diminuiscono la frammentazione culturale. Nascono delle grandi comunità, nascono i grandi gruppi etnici, nascono le grandi vie di comunicazione. Non c'è solo l'impero romano, prima dell'impero romano i greci stessi avevano un ampio bacino e poi c'era la Cina, poi c'era la Mesoamerica, cioè l'America precolombiana con le popolazioni che sono vissute lì. E questo ha portato a una riduzione velocissima del numero delle lingue perché venivano sostituite da lingue vicine più forti, più potenti. Ed è una scoperta molto interessante perché in realtà noi, come dicevi giustamente, abbiamo sempre avuto l'idea, negli ultimi due secoli perlomeno, che la riduzione delle lingue fosse colpa del colonialismo europeo principalmente, e certo lo è stato perché ha avuto un impatto fortissimo e tragico su molte popolazioni, però non è stato il fattore scatenante, non è stato l'unico.
Il fattore scatenante, come tu giustamente metti in rilievo nella tua riflessione, è che il potere, è la frase che io ho scelto a emblema di questa pagina, il potere tende a preferire un unico interlocutore linguistico. Arrivando al presente, quindi tenendo ben presente quello che ci siamo detti sul fatto che delle responsabilità del periodo coloniale, ma che sono responsabilità più antiche legate alla concentrazione di potere, un potere che poi si irradia su diverse culture e quindi le uniforma o con la violenza o anche semplicemente con la trasformazione. Oggi la situazione qual è? Perché oggi siamo di fronte a un tema nuovo per certi aspetti, ovvero le famose intelligenze artificiali che noi raccontiamo oramai in lungo e in largo, che hanno invaso la nostra vita, in qualche modo velocizzeranno ulteriormente l'estinzione di massa delle lingue, dal momento che vengono istruite solo con quelle lingue che hanno sufficiente materiale per istruire queste intelligenze.
Assolutamente sì, gli indicatori che non sono in questa ricerca ma che sono più generali sono molto chiari, vincono le lingue che hanno il maggior numero di parlanti, cioè mano a mano che una lingua viene parlata da sempre più persone acquista un peso sociale, un peso economico, un peso linguistico nel senso di dominio tramite una letteratura, un cinema, una televisione sempre maggiore. L'inglese e il cinese sono evidentemente i due punti più forti insieme allo spagnolo, che è lo spagnolo non quello parlato strettamente in Spagna ma quello diciamo internazionale che tocca anche l'America Latina e altre parti del mondo. L'intelligenza artificiale qui ha un ruolo micidiale, nel senso che il corpus letterario, i testi con i quali l'intelligenza artificiale è stata addestrata è prevalentemente inglese, perché sono inglesi americani, cioè o di cultura americana le persone che hanno lavorato al suo sviluppo, e contemporaneamente con i modelli a pesi aperti che stiamo vedendo uscire periodo anche cinese. Che cosa succede quando si addestra un modello, per esempio ChatGPT? ChatGPT è stato addestrato con un corpus, non abbiamo i numeri precisi, ma possiamo stimare il 95% dei libri che sono stati dati in pasto all'algoritmo perché da questo imparasse come si parla, sono in lingua inglese, però parla perfettamente italiano o francese, addirittura ci si può divertire a fare delle traduzioni dal greco al latino, dal greco classico al latino se uno vuole con ChatGPT, meglio con la versione a pagamento per questo tipo di lavori. Che cosa succede? Succede che lui impara, lui nel senso la macchina, impara queste lingue come lingue straniere, esattamente come noi abbiamo una lingua madre e delle lingue secondarie sulle quali siamo più o meno competenti. Non è perfettamente bilingue e anzi dentro il meccanismo deve tradurre sistematicamente quello che viene detto, per esempio in italiano, quando facciamo una domanda in italiano e ChatGPT ci risponde nella lingua, questa parte viene in realtà all'interno della macchina prevalentemente tradotta in inglese e poi a sua volta ritradotta in italiano, cosa che comporta delle imprecisioni, dei problemi, anche se vogliamo delle lievi distorsioni di senso, perché le lingue sono disposte, sono fatte in maniera un po' diversa, si portano dietro una cultura differente, ma poi comporta anche per esempio un consumo energetico molto maggiore, sia di potenza di calcolo che di token. Per rispondere alla stessa domanda concettuale che viene posta, se viene fatta in inglese o viene fatta in italiano, il consumo può addirittura triplicare se viene fatta in italiano, e questo è un tema molto forte, secondo me, che, sul quale, con il quale dovremmo fare i conti, e che spiega anche perché si cercano di addestrare dei modelli nativamente sulle lingue europee. I francesi sono più avanti, anche noi abbiamo degli esempi fatti per esempio all'Università di Roma, un altro posto del mondo, a parte la Cina che è avantissimo in questo, dove sono stati fatti molti lavori per avere dei modelli non anglofoni, diciamo, come lingua madre, e il Medio Oriente, in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, che stanno investendo molto su questo tipo di tecnologie.
È un argomento sicuramente molto interessante, soprattutto per il presente e per il futuro. L'impressione è che si andrà verso un'omologazione linguistica sempre maggiore, proprio perché l'uso di una lingua dipende anche dagli strumenti che hai per usarla. Se quella lingua non è quella che usi per lavorare, non è quella che usi per studiare, come già capita adesso, visto che molte università studiano e insegnano in inglese, e non è più neanche quella dei documenti amministrativi, è chiaro che poi quella lingua fatalmente sparisce. Sono temi particolarmente interessanti per un paese come la Svizzera, che vive sul principio del plurilinguismo, del multiculturalismo, delle quattro lingue principali, e non solo di quelle evidentemente, e ne torneremo sicuramente a parlare. Intanto ringrazio Antonio Dini, lo ricordo ancora una volta con piacere. Se volete seguire la sua newsletter, basta andare sul sito antoniodini.com. Antonio, grazie e a risentirci a presto.
Grazie, a presto, buona giornata.
Per gli anacardi di oggi ci spostiamo in giardino, in un certo senso. Infatti The Garden è il titolo della mostra in corso alla Fondazione Art Filaine a Paradiso fino al 20 settembre. L'ha realizzata l'artista britannico Sean Davy, però il curatore, che è con noi al telefono, è Greg Tiani. Benvenuto a K, Greg Tiani, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Lei è ricercatore in storia dell'arte contemporanea, curatore presso il Fotofestival di Lenzburg e Verzasca Foto. Allora, io dicevo, ci spostiamo in giardino un po' scherzando. The Garden espone fotografie che hanno questo come elemento comune, però la nascita del progetto ha un vero giardino alle spalle. Di che cosa si tratta esattamente?
Sì, è un giardino sia metaforico che fisico, questo The Garden. È un giardino coltivato dall'artista stessa, Sean Davy, fuori dalla sua casa nel Devon, quindi nel sud dell'Inghilterra. È un giardino che nasce come giardino distrutto, un giardino abbandonato fuori casa che in un inverno del 2020, quindi un inverno in cui siamo tutti un pochino a casa. vede con suo figlio fuori e decidono di risistemare, di pulirlo completamente, di ripiantare piante, creando questo bellissimo giardino botanico quasi.
Concretamente, cosa si può vedere nelle fotografie, nel percorso fotografico della mostra? Cosa trasmettono queste immagini?
Delle fotografie, innanzitutto proprio di questo giardino, possiamo vedere il giardino dell'artista stessa come spazio aperto. Le foto e il percorso espositivo danno una sorta di amuse-bouche su un progetto che in realtà è molto più grande. Sono fotografie che l'artista scatta sia ai suoi vicini, persone che incappano in questo giardino per caso, amici. Persone in lutto, persone che sperano. Quello che vediamo è una sorta di diversità botanica che viene accompagnata da una diversità della società. Quindi vediamo ritratti con dignità, ma anche tanta generosità di persone e anime perse quasi che si ritrovano in questo giardino.
Si assiste anche a uno scorrere del tempo, perché quando pensiamo a un giardino, noi pensiamo anche a come questo giardino, molto lentamente, essendo un organismo vivo, muta, si trasforma con il passare delle stagioni. Questo entra anche nel percorso fotografico?
Entra fino a un certo punto, in un certo senso si è il sentore proprio della fotografia stessa che rimanda tanto alla storia dell'arte inglese, con i romantici, con il Bloomberg Group. Crea una sorta di giardino che sembra quasi eterno, che bensì sia incatenata in questa storia personale di crescita, di rinnovo, di un giardino vero. Ci presenta questo giardino come un giardino enorme, un giardino eterno, in cui gli appassionati di botanica riusciranno a capire da quali fiori, da quali piante sono vive, riusciranno più o meno a capire in che punto dell'anno la fotografia è stata scattata. Ma è completamente verdeggiante, completamente pieno di luce, questo giardino, sembra perennemente estivo. Ha un che di quasi giardino dell'Eden britannico, un pochino.
Mi interessava proprio questo elemento di costruzione del giardino, perché noi sappiamo che storicamente, culturalmente, il giardino all'italiana, ad esempio, è cosa ben diversa dal giardino all'inglese, che lascia molto più spazio alla competizione tra le specie, alla libera crescita, ha un côté un po' più selvatico, uno sguardo un po' più selvatico in generale rispetto all'esigenza di ordinare tutto, di tagliare e potare le siepi in maniera geometrica molto regolare. Tutto questo entra anche in questa mostra?
Certo, come dici bene, il giardino all'italiana è un giardino molto domato, lo
Sì.
stesso vale per i giardini francesi. Il giardino inglese rimane sempre un po' più anarchico, le specie competono, crescono una sopra l'altra, creano un ritmo che è molto più naturale rispetto ai giardini che vediamo nelle nostre parti in Centro Europa. Proprio appunto per questo è questa anarchicità del giardino che dà significato alle opere di Schoen, dà un'idea di coesistenza quasi caotica, spontanea, in cui diversità è forse la parola sia botanica che società, di società a cui fa pensare questo giardino.
E a proposito di relazione tra caos e ordine, visto che comunque la mostra è in un luogo chiuso, quindi con degli spazi delimitati e regolari, come tutto questo si relaziona con le immagini ritratte dall'artista?
Lo spazio in cui abbiamo deciso di mettere la mostra ad Artiline è uno spazio sì chiuso, ma anche con il suo caos fino a un certo punto. È uno spazio comunque è chiuso ma esterno, della crescita naturale, che non è perfettamente ordinata. Andiamo a cercare la grana dell'albero quasi. Che si avviluppa su se stessa e che dà un senso anche alla curatela di questa mostra, che non predilige una classicità, quindi non immagini tutte separate nello stesso modo, non tutte sulla stessa linea d'altezza, ma che te le fa quasi cercare nello spazio.
Ricordiamo allora The Garden, il titolo della mostra, in corso alla Fondazione Artfilaina Paradiso fino al 20 settembre, con gli scatti dell'artista britannica Sean Davy e la curatela di Greg Tiani, che ci ha aiutato a entrarci un po' più da vicino, fermo restando che poi la visita di una mostra di questo tipo è imprescindibile, la si può raccontare, ma vederla è un'altra cosa. Grazie Greg, a risentirci alla prossima.
Grazie mille, buona giornata, buona serata.
Behind misery's door, you took a while to say hello. I cast you to your feet and took a slight peek. You were as memorable as the books I quote. But you were quite unaware that I'm my mother's cares, with overthinking and sleeping and drinking problems. So submissive sometimes wakes. I let my world revolve around you. I don't like the way you behave. It's all in your terms, but when I put me first, you start to call me names. You start to call me names. Took you down an alley and said I was lost. You said you don't do dancing, you do getting close. Outside you are hard, but inside you are soft. I wanna break down your walls brick by brick. I know you're quite unaware from your looks, from your stares, from the way that you treat me so unappealing. I don't care for much, I'm not looking for love. But when the lights go off, I don't like the way you behave. It's all in your terms, but when I put me first, you start to call me names. You start to call me names. Falling slow, you made me wanna catch my breath. Then hold my nose, but I'd still be there for you, babe.
Molto britannico l'accento di Lois Levin, Call Me Names, così canta, così si intitola il brano, forse detto un po' più all'italiana sarebbe Call Me Names. Tra poco il notiziario, poi ci ritroviamo tra poco con K, invece intorno alle 5.35-5.40 con Nero su Bianco.
K.
Que entendí que la vida no es sagrada, que el amor es brisa y que lo eterno es fugaz. Y aprendí que un buen amar se forma entre almas completas. Y desde que te conocí eras más que una mitad. Me abrazaste libre entera en tu acaricia. Thank you. sin filtros, va soplando y crece sano en sinceridad. Poco importan los temas, no preciso un para siempre, porque desde que te conocí me haces volar. Solo busco tu aire y compañía, mi cantar.
Eres el viento, dall'esordio discografico della cantante cilena originaria di Santiago ma basata a Ginevra, Josefa Ibarra, del 2024. Noi siamo arrivati alla seconda puntata di una serie che, come vi dicevo ieri, ci accompagnerà fino alla fine di agosto e riprende i momenti più interessanti, o comunque una selezione di momenti, di Nero su Bianco, la trasmissione televisiva in onda ogni domenica alle 18.30, che è in pausa e tornerà con la nuova stagione in autunno, sempre condotta e curata da Rachele Bianchi Porro. Per agosto, dicevamo, in cappa, proponiamo consigli letterari della stagione appena trascorsa. Con Rachele Bianchi Porro ci sono anche Moira Bubola, Andrea Fazioli, Claudio Visentini e Michele Serra, per conoscere libri poco frequentati o magari anche molto frequentati ma da un taglio diverso, da una prospettiva diversa. Oggi è il momento di ascoltare Claudio Visentini che ci parla di un luogo, Socotra, poi capiremo perché.
Sapete dov'è Socotra? È un'isola tra il Golfo di Aden e il Mar Arabico, molto vicina al Corno d'Africa. Geologicamente è africana, politicamente e culturalmente araba. Socotra è un luogo straordinario per la bellezza della natura, per la varietà di piante e animali che spesso si trovano solo qui. Gli abitanti vivono in piccoli villaggi, i pescatori sulla costa e i contadini nell'entroterra. Qualche segno di modernità si trova solo nella piccola capitale, Hadibo. Spesso i visitatori descrivono Socotra come un paradiso, il paradiso terrestre. Di certo, per lungo tempo, l'isola è stata quasi dimenticata dalla grande storia. I collegamenti aerei, per esempio, sono molto recenti, dal 1999. E le possibilità di alloggio sono ancora scarse. Inoltre Socotra ha pagato le conseguenze della guerra civile nel vicino Yemen, al quale appartiene. Ora però l'isola si sta gradualmente aprendo al turismo, ma spesso i turisti rovinano proprio i luoghi che amano di più. Da qui parecchie preoccupazioni. Infatti il turismo internazionale può diventare la principale risorsa dell'isola, strappandola alla povertà. Ma prima Socotra deve scegliere un modello di sviluppo, i soliti villaggi per ricchi stranieri o un turismo di piccoli numeri, sostenibile e responsabile? È un bel dilemma. Se quest'isola vi incuriosisce, potete cominciare a conoscere la vita dei suoi abitanti attraverso questo bel libro di Eleonora Sacco, che a Socotra ha vissuto e lavorato a lungo. Socotra, viaggio sentimentale in un'isola impossibile. Enrico Damiani, editore. Eleonora Sacco è una viaggiatrice molto interessante. Conosce e frequenta soprattutto i territori dell'ex Unione Sovietica, a cominciare dalla Georgia e altre mete fuori rotta. si definisce infatti una viaggiatrice selvatica ed è autrice anche di un piccolo alfabeto per viaggiatori selvatici, nella speranza che anche Socotra resti selvatica il più a lungo possibile.
Claudio Visentin ci raccontava di Socotra secondo lo sguardo del libro che citava in chiusura. Noi adesso ritorniamo con la musica, in realtà andiamo in Puglia con un quartetto vocale femminile che si chiama Farawalla, dal nome di una grotta presente nelle Murge, dal nome molto antico peraltro. Il brano è In fondo al mar.
Le anchere del mio vicino non sono più belle, sai. Poi altri là sulla terra a noi non pensate mai. Se poi vi guardaste intorno vedreste che il nostro mar di cicche, buste, bottiglie, guardate, son bada più in fondo al mar. In fondo al mar è una monnezza, è una schifezza, credi a me. Quelli lassù scaricano, dei pesci se ne fregano, mentre si insozza qui tutto muore in fondo al mar. Il saragona spallargo, la carpa muore, la platessa pure, poi c'è la tomba del pesce romba.
Voilà!
Il luccio non c'è più.
No,
la cernia con il nasello va nella rete con la sardina. E se poi butti una bella bomba vedrai che pesca si farà in fondo al mar. In fondo al mar, se la sardina mangia diossina c'è da impazzire. Anche la razza
ed il salmone
schiattando mentre il bambascion con la cannuccia beve ballando un recchetto.
Cin, in fondo al mar.
Vino con me, puce vino a vedere un schifo che si fatto scema.
In fondo al mar.
Ti non nude da fa stasera.
No, non vengo nude da fa.
Sciamanin in fondo al mar. Vino, siamo andati. Tutto schifo che si scettate l'ha plastificato il mio mar. Sciamanin in fondo al mar. Vino, siamo andati. Solo pisce, non c'è stonna, mangia ste ufine munna.
Una scarpa e una bottiglia, una rotta, una matara.
Ci sta pure l'ombrellone, ci vuoi, c'è sto pallone.
Sia più bianchi, a più rossi, a più verdi, a più accusi.
Il caffè della Peppina non si beve la mattina.
Ma giù e tu bevi la sera, dosse pur la ciclaterci.
E nuota, bevi e candacata, bene o mal da panza.
Ma con i paraurti, già pecini, chi c'è morti.
Da una bambola qui accanto, gli occhi aperti dello scanto.
Ma c'è cinta, chiama e andassi, tranquillo.
Non ci pensare.
In fondo al mar,
in fondo al mar,
in fondo al mar, tutto inquinato, inchiavicato, credi a me, dice il mafioso da lassù, questa monnezza vale di più, mentre guadagna qui tutto muore, in fondo al mar, è una monnezza, è una schifezza, in fondo al mar, mentre si mangia tutto.
Beh, divertente se vogliamo, ma anche piuttosto serio. Il testo, se l'avete ascoltato, era un testo bello duro di denuncia dell'inquinamento dei fondali, spesso anche di matrice mafiosa che funesta non solo purtroppo le acque della Puglia. Loro sono le Farawalla e questa era chiaramente In fondo al mar, facendo il verso alla famosa colonna sonora della Sirenetta Disney, con un testo giusto leggermente rivisitato. Fatoumata Jawara con Cheba.
Yeah.
Dall'album Massa della cantante Fatoumata Jawara. Il prossimo brano è dei Black Keys, gruppo americano. L'album è Peaches, appena uscito nel 2026. Il titolo del brano è Stop Hugging Over Me. Back home. 5.55 l'appuntamento quotidiano con lo spazio d'opinione. AI slop, uno dei rarissimi anglismi che non mi dispiacciono, anche perché il suono di quella parola, slop, trovo si adatti perfettamente al suo significato. In italiano lo abbiamo provato a tradurre con sbobba IA, però trovo che sia una traduzione poco efficace sotto il profilo sonoro, perché sbobba non funziona bene, ad esempio, come funziona pappone, visto che parliamo di quell'insieme informe di scarti di cucina, quello che un tempo si dava ai maiali. È da lì che deriva semanticamente il neologismo AI slop. Altro motivo per cui mi è simpatico, perché descrive perfettamente quello che deve descrivere. Vi chiederete di cosa stiamo parlando. Allora, la AI slop, che da qui in avanti chiamerò, non lo nascondo, con un certo divertimento, pappone IA, è quella paccottiglia di robaccia graficamente scadente, plastificata, tutta uguale, generata dalle intelligenze artificiali che da un annetto circa ha inondato e saturato ogni piega di internet. È interessante notare come questa maniera di produrre contenuti video stia rapidamente acquisendo un sapore di volgarità, di kitsch, di approssimazione, di sciatteria che sempre più persone trovano respingente. Dai gattini finti che ballano col cappellino buffo, alle animazioni per bambini di pupazzi che mangiano biscotti, dalle viste su montagne che non esistono con cascate, fino ad arrivare ai contenuti religiosi tratti da passi della Bibbia, due cose che hanno in comune tutti questi video generati artificialmente sono: la prima, che sono pacchiani e kitsch in maniera evidentissima. La seconda è che lo sono tutti allo stesso modo. Hanno tutti quella stessa patina di finto, ma di finto economico, dozzinale, tra l'inquietante e il fastidioso, che una volta che impari a riconoscere, rivedi dappertutto, basta un'occhiata, li riconosci subito. L'elemento però che trovo più interessante in assoluto è la straordinaria rapidità con cui questo tipo di contenuti sta cambiando status nella percezione collettiva. Fino a 2 anni fa questa roba praticamente non esisteva. I primi esempi di video generati artificialmente ci hanno riempito di stupore, ci hanno fatto pensare a qualcosa di miracoloso, ci hanno fatto cadere la mascella. Poi, visto l'entusiasmo collettivo, l'industria della generazione di contenuti, che poi è l'industria del nulla con dentro il nulla, ha inondato con questo pappone IA tutte le reti sociali e tutti gli spazi che poteva raggiungere. Secondo un rapporto uscito da poco di una società di produzione, circa il 59% dei video mostrati a una persona che si è appena iscritta a TikTok è pappone IA. E lo è, e questa trovo sia una cosa particolarmente schifosa, il 57% dei video rivolti ai bambini. Cosa è successo nel frattempo? Che questo materiale senza volto ha iniziato a nauseare un numero sorprendentemente alto di persone che già adesso hanno sviluppato una specie di fastidio epidermico per questo pappone. Tanto che molte reti sociali cercano già di mettere dei paletti alla diffusione di contenuti artificiali, mentre molti artisti affermati stanno adottando nelle loro produzioni, nella loro arte, uno stile volutamente semplificato, in un certo senso più personale e più imperfetto. Insomma, meglio uno scarabocchio che sa di umanità, di una perfezione patinata finta come chi l'ha prodotta. E questa trovo sia una buona notizia, perché la rapidità con cui la gente si abitua a una cosa nuova diventa rapidità nel vederne i limiti e soprattutto la bruttezza. È una buona notizia che io metto accanto, per esempio, a quanto accade in molte università, dove solo accennare in un discorso pubblico al brillante futuro che le IA ci aprono davanti genera una quantità di fischi che azzittiscono qualunque relatore. L'intelligenza artificiale non va demonizzata, è una tecnologia con tantissime possibilità, alcune veramente importanti, che tuttavia ha invaso le nostre vite senza essere invitata, ci è stata imposta in un certo senso. Ma credo che abbiamo ancora la capacità di sviluppare anticorpi efficaci che almeno ci aiutino a distinguere tra un suo uso sensato e i molti usi di sé che di senso invece non ne hanno proprio. Oh,
tu voz. Ponte la mano en el corazón y escucha tu voz. Cantando el canto del Caribe. Cántalo, lo, lo. Si me muero de amor, que sea por ti. El hielo se derrite, el invierno florece. Si me muero de amor, que sea por ti. Y escucha tu voz. Ponte la mano en el corazón y escucha tu voz. Cantando el canto del Caribe. Cántalo, lo, lo.
Soy
por ti mi corazón.
Del Caribe soy.
Caribe es la alegría de vivir.
Del Caribe soy.
Todo lo bueno que me traigan a disfrutarlo.
Del Caribe soy.
Que el drama no sirve para nada.
Del Caribe soy.
Anna Carla Masa con Caribe, origini cubane, si sentono in questa musica della cantante violoncellista che nel 2023 usciva con questo brano che dà il titolo anche all'album. Siamo arrivati all'appuntamento con i consigli.
K.
Quanta verità c'è nella poesia? 100 anni fa Giuseppe Ungaretti datava le sue poesie come fossero un diario personale in cui esprimere le emozioni più complesse e genuine. Un po' più indietro, 2500 anni fa, Platone accusava i poeti di inventare un sacco di frottole. Oggi Mimesis Edizioni pubblica un volume che indaga proprio questi interrogativi. Si intitola Un altro vero, poesia e autenticità come dialogo e ricerca, e raccoglie diversi saggi sotto la curatela di due poetesse, Maria Borio e Laura Di Corcia, che sono entrambe nostre ospiti su due linee diverse del telefono e che quindi ringrazio e alle quali do il benvenuto qui a K. Buonasera Laura Di Corcia.
Buonasera.
E buonasera. Grazie anche a Maria Borio.
Buonasera.
Allora, io partirei proprio dal concetto di autenticità, perché già nel titolo di questo saggio, di questa raccolta di riflessioni, ci sono due parole che vanno apparentemente a braccetto, ma non sono sempre la stessa cosa, soprattutto quando si parla di poesia, ovvero vero e autentico. Verità e autenticità, quando si parla di poesie, sono due cose liminali, però non uguali, non sovrapponibili, è così, non so, io direi vi faccio una domanda una alla volta e poi chi di voi vuole alzare la mano, anche se non vi vedo, provi a rispondere per prima.
L'autenticità e il vero effettivamente sono due concetti che si abbracciano, ma che hanno anche, come dire, perimetrano degli spazi diversi. Quello che noi intendevamo dire e fare con questo percorso che ha coinvolto diverse poete, diversi poeti, prima su dei lit blog e poi in volume, era una ricerca, cioè volevamo mettere questa parola, autenticità, di nuovo nel campo di chi scrive letteratura, nello specifico di chi scrive poesia, per capire come questo reagente creasse dibattito attorno a sé. E devo dire che la qualità degli interventi ospitati mostra che questo esperimento abbia svolto una funzione utile e interessante. L'autenticità molto spesso è vista con sospetto, però d'altra parte anche chi scrive poesia, letteratura sperimentale si confronta col tema dell'inautentico, vuole in qualche modo smascherare l'inautentico. Quindi in questo senso l'autenticità risulta essere quasi un rimosso che poi torna sempre. Ebbene, noi abbiamo cercato di portarlo a galla.
Chiedo allora a Maria Borio, visto che abbiamo citato l'elemento dei lit blog, se ci vuole spiegare un po' più nel dettaglio di che si tratta e come mai questo strumento in particolare è efficace nel raccogliere, condensare, coagulare le riflessioni intorno alla poesia.
Ma, noi abbiamo formulato dapprima una specie di questionario che conteneva una decina di domande in cui erano poste delle questioni, tra cui una riguardava proprio, se non ricordo male, la differenza tra diciamo, l'idea stereotipata che noi ereditiamo anche un po' filosoficamente di autenticità e il concetto di verità. Anche perché le resistenze al concetto stesso di autenticità vanno nella direzione di una comprensione, se vogliamo, un pochino falsata o stereotipata di che cosa è l'autenticità. Poi nel mondo della poesia tante resistenze verso questa idea, però al di fuori così del mondo della poesia o diciamo dell'espressività artistica in generale è anche un concetto, se permettete, un valore molto dibattuto e molto presente, sia dal punto di vista dell'etica, sia dal punto di vista, voglio dire, della comunicazione, anche del marketing. E quindi diciamo, più che parlare di un concetto, si è creato come un campo di riflessione attorno al capire cosa è autentico, cosa non è autentico e come la poesia affronta questi problemi. Poi alla fine tutti sono arrivati alla conclusione che comunque li affronta. La poesia che vuole essere uno strumento di conoscenza, chiaro. E quindi i lit blog sono stati per noi un terreno dove, ecco, persone di generazioni diverse, dai nati dagli anni 60 fino ai nati negli anni 90, per esempio, hanno scelto alcuni dei nostri quesiti. Mi sembra che avevamo dato un'opzione di tre domande, articolando le loro risposte in maniera personale, come una specie di contributo, ecco, non accademico, chiaro, però storicamente documentato. Mm-hmm. Quindi io sono rimasta anche molto contenta della partecipazione a livello di impegno che c'è stato e della grande attenzione di chi è nato dagli anni 80 e negli anni 90.
È una raccolta di riflessioni che merita di essere letta fino in fondo, con la lentezza che richiedono questi argomenti, che la poesia, trovo, non dovrebbe essere un linguaggio di quelli che si affrontano di fretta. Siamo purtroppo già in chiusura, c'era spazio giusto per qualche suggestione, però mi permetto un gioco di parole, magari lo rigiro a Laura Di Corcia, visto che è già abituata ai miei giochi di parole nelle nostre interviste, e ti chiedo, Laura, perché si possa parlare di autentica poesia? È necessario che la poesia sia autentica?
Allora, è una domanda. Forse non si può parlare né di autentica poesia né di poesia che diventa autentica, nel senso che c'è un tranello sotto questa patente di autenticità, è quello che noi abbiamo cercato di evitare il più possibile. Più che altro volevamo capire quanto spazio nella riflessione teoretica e nell'agire poetico questo, come dire, questa presenza difficile, scomoda, ma ad ogni modo necessaria dell'autenticità, muovesse il gesto, cioè potrebbe essere visto come qualcosa a cui si tende e da cui si parte, o meglio da cui si parte a cui si tende, senza per forza dare alla fine una patente, una poesia autentica contro una poesia inautentica, che rischierebbe di banalizzare forse il discorso, ecco.
Sentivo sotto, in sottofondo, Maria Borio annuire. Per radio è un po' difficile sentire annuire, ma ho avuto questa percezione. Allora le lascio l'ultima parola per il suo ultimo pensiero in merito nel prossimo minuto. Purtroppo il tempo non è più disponibile.
Sì, è un paradosso, diciamo. L'autenticità, almeno quella che viene portata in poesia, non va vista come, l'ho scritto nell'introduzione, come un solido dai contorni netti, definiti, una sfera, no? Rotonda, dove si dice che qualcosa è oppure non è, come la verità. Cioè la verità può essere anche concettualizzata, l'autenticità è qualcosa che invece richiede una messa alla prova, in poesia chiaramente, e una messa alla prova dove l'approccio, come dire, logico strumentale ai fatti, alle cose, è esso stesso interrogato. Forse l'autenticità è più legata all'immaginazione piuttosto che agli algoritmi, ecco, diciamo così.
È una bella chiusura. Io ricordo ancora una volta il saggio, appena uscito per Mimesis Edizioni, si intitola Un altro vero, poesia e autenticità come dialogo e ricerca, curato da Maria Borio e Laura Di Corcia, che ringrazio entrambe per essere state con noi. Grazie mille e a risentirci a presto.
Grazie e un saluto agli ascoltatori. Grazie. E alle ascoltatrici.
Grazie.
A man we passed just tried to stare me down, and when I looked at you, you looked at the ground. I don't know who he is, but I think that you do. Dadgummit, who is he and what is he to you? I had something in my heart and in your eyes. Tells me he's not someone just passing by. And when you cleared your throat, was that your cue? Dadgummit, who is he and what is he to you? Now when I add the sum of you and me, I get confused and I keep coming up with three. You're too much for one man, but not enough for two. Dadgummit, who is he and what is he to you? Hey, you tell me don't have much intuition. Lala, is that what you really think of love, or are you wishing? Before you wreck your old home,
Bill Withers con Who Is He and What Is He To You. Il brano che abbiamo appena ascoltato, sono quasi le 6.30. Io lascio subito spazio alla seconda puntata della selezione dei Senza Vergogna che abbiamo proposto lo scorso febbraio e marzo. Sapete che era quella rubrica in cui personaggi noti del mondo della Svizzera italiana, a ogni titolo, dall'informazione alla cultura, si sono messi in gioco qui da noi allo studio della Rete 2 in diretta, raccontandoci le loro canzoni più amate da quando erano ragazzi o ragazze, però anche quelle di cui si vergognavano di più. Senza Vergogna è il titolo di questa serie che vi riproponiamo in replica fino alla fine di agosto. Oggi sentiamo, sempre al microfono di Natascia Fioretti, Barbara Paltenghi Malacrida. Se qualcuno mi ascolta, ci ha ascoltato dall'inizio alle 17, nel sommario dicevo che oggi avremmo parlato anche di Rocky, beh, questo è arrivato adesso il momento, insomma.
Sul nostro divano, diciamo così, delle confessioni, questa sera siede idealmente Barbara Paltenghi Malacrida. Lei è storica dell'arte, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio. Intanto, buonasera e ben ritrovata, Barbara.
Grazie mille.
E allora, rullo di tamburi, perché siamo arrivati al fatidico momento, senza paura e senza imbarazzo. Con quale brano vogliamo aprire la nostra seduta di oggi, di questa sera?
Beh, diciamo, prima del nome del brano devo fare una confessione,
un
ovviamente,
sennò
sembrerebbe così non circostanziata. Io devo confessare di avere questa passione importante per Sylvester Stallone, che è una passione che è iniziata con Rocky, che ho visto ogni volta possibile e ogni volta con un misto di commozione, di partecipazione, non per la box, che capisco al pari della fisica quantistica, ma perché a me Rocky proprio, insomma, mi prende alla pancia. E questo grazie anche alla musica, perché è la parafrasi dello stesso Stallone, cioè uno che non molla mai. E infatti la genesi del film, secondo me, è magnifica quanto la storia che racconta, perché Stallone ai tempi era un ragazzotto sconosciuto, senza esperienza, trattato con grande snobismo da chi il cinema lo faceva seriamente, eppure scrive una storia bellissima, riesce a imporsi per farne un film a basso budget, fa vincere l'Oscar al regista, insomma porta Rocky Balboa nella leggenda, e realizzando un film che non è sullo sport ma è un racconto sociale, perché Rocky è povero, Rocky è confuso, parla poco e male e poi non vuole vincere. Qui c'è la frase famosissima: Rocky vuole solo arrivare alla fine, ed è quello che fa. E trovo tra l'altro la scelta narrativa del finale meravigliosa, perché Rocky perde ai punti, resta sostanzialmente povero in canna, ma però è moralmente, diciamo, il vincitore. E la musica, la musica è quella della scena dell'allenamento, è Gonna Fly Now di Bill Conti, dove Rocky corre con questa tutina grigia da supermercato, senza brand, da solo, senza team, con una musica molto anni 70, con questi coretti, con questi fiati, c'è un crescendo incredibile, lui arriva in cima alle scale del Museo d'Arte di Filadelfia, alza le braccia e per me siamo allo puro stato di pelle d'oca.
Beh, questa è un'immagine fantastica, devo dire che l'avremo tutti noi che abbiamo visto Rocky, insomma, questa immagine si è impressa davvero nelle nostre menti.
Quindi direi sì, il mio primo brano resta Gonna Fly Now di Conti.
Allora, possiamo già ascoltarlo. Tra l'altro, sono 50 anni esatti, perché uscì nel 76, quindi c'è anche questo anniversario importante, ma noi adesso ascoltiamo intanto il brano. Allora, adesso Barbara lo teniamo un po' in sottofondo, perché chi lo conosce adesso l'ha sentito, insomma, sicuramente intanto la scalinata come prima cosa è tornata alla mente, con questo davvero bellissimo brano che ci dà anche tantissima energia. Poi dicevamo prima, un film realizzato con pochissimi soldi che però è fruttato 225 milioni di dollari, e tra l'altro Sylvester Stallone ai tempi aveva sul conto 106 dollari, ho letto da qualche parte, ha dovuto dare via anche il suo cane perché gli costava troppo.
È un eroe da marciapiede meraviglioso. Come si fa a non adorare questa figura? Come si fa? E infatti, se posso proseguire, certo, il mio secondo brano è ancora una volta targato Stallone. Il film però è Staying Alive, e in questo film Sly, ormai ho dichiarato il mio amore pubblicamente, posso anche permettermi questa intimità, Sly è il regista e ci regala un Tony Manero che di fatto è un Rocky danzerino, cioè è John Travolta con le tutine aderenti, le scarpette da ballo, però ecco, visto che ormai ho appurato che Stallone sa toccare le mie corde più profonde, io non potevo che adorare una canzone del film che si intitola Far From Over e che accompagna uno dei momenti topici del film, film che io ho visto 3 volte in una settimana quando uscì al Cinema Corso di Lugano, quindi una leggerissima ossessione adolescenziale, e canzone che è il sottofondo della ricerca di riscatto di Tony Manero e che Stallone, sempre molto attento al budget, fa cantare a suo fratello Frank Stallone, che ai tempi non era propriamente un divo. Però qui per me abbiamo l'allineamento, la coerenza totale con i personaggi dei suoi film. Quindi anche qui siamo vicini alla perfezione.
Allora noi ascoltiamo Far From Over di Frank Stallone.
You put me down and say I'm going nowhere.
E insomma, questa l'abbiamo sentita davvero fino in fondo, fino all'ultima nota, e mi è venuto anche in mente Barbara Paltenghi Malagrida ascoltandola, che l'altra sera con Flavio Stroppini abbiamo avuto il binomio musica-calcio. Questa sera invece abbiamo il binomio musica-cinema, musica-film. E l'altra cosa, l'altra riflessione, era prima parlavamo della tutina grigia di Sylvester Stallone nel film di Rocky, insomma anche qua viene in mente la tutina di John Travolta, anche se forse era più una t-shirt nera con un pantalone nero, se ricordo.
Brava, vedo che il ricordo di John Travolta non ha preso solo me. Questo mi fa molto piacere. Molto piacere. C'è ancora qualche secondo?
Sì,
posso,
sì, certo. Sì, sì,
chiudere,
sì,
il cerchio, certo. Perché Rocky, diciamo, ha avuto anche un sequel che si chiama Creed, che è il cognome di Apollo, insomma, il suo famoso rivale amico. E in questa serie Stallone torna a reinterpretare Rocky, però da vecchio. E quindi è un Rocky un po' imbalsito, un po' gonfio, sempre povero in canna, però con quell'energia testarda che me lo rende un mito vivente. E c'è un brano che caratterizza questi sequel, che è una ballad, secondo me sublime, con un vibrato potentissimo, che si intitola Heavy is the Head That Wears the Crown, che riassume tutto, è l'omaggio più elegante, triste, profondo che si potesse fare a quel personaggio meraviglioso ed immortale che è Rocky. Quindi io chiuderei, se qualche secondo, di questa ballad bellissima.
Allora chiudiamo in bellezza con questa, l'ascoltiamo tutta e cogliamo anche l'occasione, ascoltandola, per salutarci Barbara Paltenghi Malagrida, ma magari ancora con una curiosità, ecco, perché noi partiamo dalla musica, no? Però è chiaro che qui nei suoi ricordi c'è questo connubio molto forte tra la musica in realtà, ma anche la storia che ci raccontano questi film che lei ha portato, che lei ha citato. E allora cos'è che qui prevale, la musica o la storia?
È ambivalente, ci sono momenti in cui la storia è sufficiente a se stessa, quindi anzi a volte il silenzio è la cosa più potente possibile, però ci sono delle scene dove, se noi ce le immaginassimo senza musica, probabilmente ci racconterebbero la metà. La musica entra nella pancia e la forza di una storia invece resta probabilmente immortale. Detto questo, io Rocky me lo riguarderei anche con l'audio spento.
E allora potremo provarci. Intanto la ringraziamo anche perché comunque ci ha iniettato una grande dose di energia questa sera, perché entrambe le musiche che abbiamo ascoltato fino adesso ed entrambi i film, insomma, ci danno anche,
a voi,
anche questo. Grazie, a risentirci presto, buona serata.
A presto, grazie.
Barbara Paltenghi Malagrida al microfono di Natascia Fioretti, con questo Senza Vergogna che ci è piaciuto un sacco, dove sentivamo i brani dei grandi capolavori del cinema, le colonne sonore dei film di Rocky, che sono tra le passioni dell'ospite di Natascia. Domani torna un'altra puntata di queste repliche di Senza Vergogna. Noi ci troviamo domani sempre con K.